Ecco carissimi, siamo qui in questa domenica che sarebbe la settima del tempo ordinario per il rito romano e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due, di a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sugli giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, parola del Signore. Questo tema di oggi, perché è il tema dominante anche nelle altre letture, è un tema da vertigini, è niente meno che la santità. E nella prima lettura il Signore disse a Mosè: parla tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro siate santi perché io sono santo. Nella seconda lettura, santo è il tempio di Dio che siete voi. E poi il Vangelo arriva a altezze vertiginose, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Mi viene da dire che impresa! A prima vista è impossibile alle sole forze umane, e non solo a prima vista. Allora, e oggi è anche il 22 febbraio, è anche l'anniversario dell'apparizione di Gesù misericordioso a Santa Faustina Kowalska. Le apparve il 22 febbraio di quasi 90 anni fa, del 1931. E gli disse appunto di far dipingere quel famoso quadro che adesso è l'immagine vincente di Gesù, Gesù misericordioso, con la scritta Gesù confido in te. E dal suo diario ho tratto una frase che è in tema appunto con la santità e dice Santa Faustina: il Signore mi fece conoscere più a fondo la sua santità e maestà. E nello stesso tempo conobbi la mia miseria, la mia anima si immerse completamente nella sua misericordia, mi sentii immensamente felice. Ecco, non bisogna mai disgiungere miseria da misericordia, perché se vediamo solo la nostra miseria ci viene da disperare, ma se la immergiamo nella sua misericordia, e a questo tema che diceva il tema dominante di Gesù, nei messaggi che dava Santa Faustina, la mia misericordia è più grande di tutte le miserie, di quelle del mondo intero, è più grande delle tue miserie, di quelle del mondo intero. Ciò che mi ferisce di più è la mancanza di fiducia nella mia misericordia, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Chi è questo detersivo così potente? È la fiducia nel Signore. Oggi chiediamo anche l'intercessione di Santa Faustina in questo giorno in cui ci ha rivelato questo volto misericordioso di Gesù, perché le diceva proprio: lo sguardo che ho in questa rappresentazione, in questo quadro, è quello che avevo sulla croce, uno sguardo pieno di bontà. Ma allora ritorniamo al tema principale, al tema dominante, io sono santo. Dirai agli israeliti, siate santi perché io sono santo. Cosa significa questo? Significa che se c'è un attributo esclusivo di Dio che appartiene a Lui solo, è proprio la santità. Come ripetiamo nel Gloria, la liturgia ce lo fa ribadire sempre, tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Allora, viene da chiederci, ma allora, e allora noi come facciamo per diventarlo? Siamo chiamati anche noi a essere santi? Ebbene, noi siamo chiamati a partecipare alla sua santità. Vi ho già spiegato altre volte, no? Come il vetro partecipa alla luce del sole e sembra un tutt'uno con esso quando è inondato dalla luce, così la nostra anima, che è il vetro, deve diventare così trasparente da riflettere una luce che viene da oltre, che viene da Dio. Solo che gran problema è che dopo il peccato originale e ogni nostro peccato personale, l'anima non è più vetro, non vede più in trasparenza. Ci può essere del pulviscolo sul vetro, ma c'è di peggio sul vetro. Quando c'è una vernice, il vetro cosa diventa? Diventa specchio, tu non vedi oltre, guardando vedi tu riflesso, vedi la tua faccia riflessa, ti vedi te stesso. Quindi cos'è questa vernice? E questa vernice è l'orgoglio che fa che noi attribuiamo a noi stessi qualcosa che viene da Dio. L'io ha preso il posto di Dio, si autocompiace del bene che fa, si gloria di qualità che non ha, e anche se le ha, non le attribuisce al datore di ogni dono, ma a se stesso. Quindi capite che c'è un conflitto di attribuzione, e finché c'è questo conflitto di attribuzione, e questo io così accentratore, non ci può essere vera santità, non ci può essere santità per niente. Il Signore dice, è guardando me che diventate santi, non guardando voi, se noi finiamo nel narcisismo, siamo dei narcisi, ecco, cosa dobbiamo diventare? Dobbiamo diventare un altro fiore, non il narciso, ma il fiordaliso aperto verso il Signore. Mi viene sempre in mente quello che diceva Bonhoeffer, diceva, un cuore puro è un cuore che non si macchia col male, ma neanche con il bene, cioè non lo guarda autocompiacendosene e gloriandosene, come faceva il fariseo tutto impettito davanti all'altare, diceva al Signore, metteva davanti i suoi meriti e si definiva non come quel povero pubblicano, ma il cuore puro è un cuore che vede la sua miseria e se c'è qualcosa di bene sa che viene da Dio. E più è puro, più può fare non solo qualcosa di bene, ma tantissimo bene, perché non c'è più il pericolo che se lo attribuisca, che metta il principio del bene in se stesso e non in Dio. L'immagine che mi fa pensare a questa trasparenza, oltre al vetro, è l'acqua. L'acqua non ha più un colore proprio. Quindi, non avendo più un colore proprio, prende tutti i riflessi della luce che viene da oltre, che la investe, e irradia tutti i colori della luce. E così, ve l'ho già detto una volta, per aiutarci a diventare santi, cosa fa il Signore? Passa il tempo a rompere gli specchi, finché siamo specchio non riflettiamo la luce di Dio. E quindi, e come fa per rompere gli specchi? Permette che le cose vadano storte, permette dei fallimenti, permette delle prove, e questa è una grande grazia. Noi quando le cose vanno storte, quando falliamo, pensiamo di essere abbandonati da Dio, e invece no, Lui ci sta lavorando. Oltretutto la Bibbia ci dice: Dio corregge colui che ama, anzi sferza colui che ama, è un buon segno, quindi non ci permette, i fallimenti non ci permettono di compiacerci di noi stessi. Mi ricordo padre Serafino Tognetti una volta diceva che è molto più difficile diventare santo a un uomo che ha tanti talenti, tanti carismi, perché li vede, l'intelligenza ci permette di vedere cosa siamo. Allora se uno si vede molto dotato, si guarda e si compiace un po' per gli uomini. Per le donne diceva, è molto più difficile diventare santa a una donna bella, perché si guarda, si compiace, che è meno bella, no? Quindi, qual è la lezione che dobbiamo trarne? Non lamentiamoci dei nostri fallimenti. Pietro ha dovuto toccare con mano il suo fallimento, il suo tradimento, per essere poi pronto a andare ad annunciare il Signore. Quindi, se gli apostoli hanno dovuto passare per lì, figuratevi noi. Questi fallimenti sono indispensabili per farci avanzare nella santità, e non solo, ma sono segno sicuro che Dio ci ama e che si occupa di noi, perché se ci diceva tutto come vorremmo noi, è meno sicuro che Dio si occupi continuamente di noi, mentre invece ci lavora, ci ama talmente che non vuol lasciarci così come siamo, vuol renderci, cosa vuol fare il Signore in noi? Vuol ricostruire l'immagine del figlio suo prediletto. E capirai, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quindi finché ci crediamo bravi, buoni e belli per merito nostro, il Signore ci deve dare qualche colpetto, qualche calcetto. Non avanziamo nel cammino perché planiamo a mezz'aia. Quando uno si crede di essere, credersi di essere non è essere, credersi di essere è planare a mezz'aria, e quindi non si fa nessuna strada, perché planando a mezz'aria non si cammina, non si posano i piedi per terra. Io ho già detto altre volte, ma mi è rimasto proprio impressa questo insegnamento che mi ha dato una volta il Signore, e chiedevo, ma dove inizia la strada? Ho avuto una risposta che non avrei mai immaginato nel cuore. La strada inizia per terra, bisogna posare i piedi a terra e vorrei citarvi anche un'altra parola che il Signore diceva a Santa Faustina, diceva, quando ti vedo, voglio insegnarti l'infanzia spirituale, voglio che tu sia molto piccola, perché quando sei piccolina ti porto accanto al mio cuore. E pensate che in greco la parola umile, umiltà, si traduce in una parola, come dire, molto meno altisonante. Per esempio, quando si dice... nel Magnifico, il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva. In greco la parola umiltà sarebbe tapino, tapinità, cioè piccolo. Quando leggiamo, le traduzioni sono traduzioni, quindi non possono essere sempre precise, no? Quando umiliatevi davanti al Signore, ma invece vuol dire fatevi piccoli, tapini, dobbiamo essere dei tapini, eh? E allora Lui ci prende in braccio, siamo nelle sue braccia, siamo nel suo cuore, e lì sì che diventiamo santi, perché partecipiamo alla sua santità. La grande ginnastica, c'era una lettura nell'ufficio delle letture ieri mattina di Sant'Agostino, bellissima, che diceva che la vita è una continua ginnastica, dobbiamo passare dagli appoggi visibili umani al contare totalmente su di lui. Perché se contiamo totalmente su di lui, splenderemo anche della sua luce, ma se contiamo su qualcos'altro, o anche su di noi, sulla nostra capacità, sulla nostra, ecco che c'è ombra in noi, non c'è tutta luce. Quindi mettiamoci davanti al Signore con la nostra verità. Se sentiamo che questa è una meta altissima per noi, dobbiamo dire: Signore, io lo vorrei, ma non è alla mia portata. E allora Lui ci alzerà, ci prenderà in braccio. Vi parlavo l'altra volta della nuova nascita, no? Se non uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio, no? Ma cos'è questa? Come fare? Bisogna mettersi davanti al Signore, è Lui che la realizza in noi. E allora oggi vorrei dirvi l'ostacolo più grande, penso che sia l'ostacolo più grande alla santità per ognuno di noi. Qual è l'ostacolo più grande? È sempre lo stesso tema che da un po' di tempo di cui vi parlo, ma tocca a tutti. L'ostacolo più grande alla santità è la paura, è la paura di Dio. Guardate che il nemico, la sfrutta a fondo quest'arma, il nemico non può creare nulla, ma può rovinare. E cos'è che rovina principalmente? Rovina in noi l'idea di padre buono, lo trasforma in padrone, lo trasforma, ci dà un'idea di un Dio severo che castiga, che punisce, che appunto ci fa paura, ci inculca quest'idea che invece di andare davanti a Dio così come siamo, come andremo davanti al Padre più buono, sapendo che Lui ci rimette in sesto, dobbiamo prima essere santi, e così non lo saremo mai, perché non è la nostra portata, abbiamo bisogno del suo aiuto. Invece dobbiamo prima sentirci bisognosi di salvezza e poi diventeremo santi, ma in noi c'è un po' questa reazione: non posso mettermi davanti a Dio se non sono santo. Crediamo che prima dobbiamo essere santi e poi saremo salvati, mentre prima dobbiamo essere salvati e poi saremo santi, perché la salvezza viene da lì. Il Signore è morto per questo. Il Signore ha preso su di sé i nostri peccati per rivestirci della sua giustizia. C'è un bellissimo inno che ripetiamo spesso: mi ha rivestito delle vesti di salvezza e mi ha avvolto col manto della giustizia. E quindi, se camminiamo nella paura di sbagliare, che Dio ci castiga, che Dio ci punisce, sapete cosa succede? Succede che vediamo solo ciò che noi non facciamo e non vediamo tutto il bene che Dio fa in noi. Era un po' questo l'albero da evitare, ho sentito uno studio evangelico bellissimo su questo, l'albero della conoscenza del bene e del male, la conoscenza di ciò che non fai. Se hai solo la conoscenza di ciò che non fai, tu sarai preso da paura. Tu devi prima vedere ciò che Dio fa in te, perché se tu puoi fare qualcosa è perché Lui prima, ancora prima che tu nascessi, è morto in croce per te. Dobbiamo fissarci su quello che Dio ha fatto e poi noi a nostra volta potremo, ma se guardiamo solo ciò che noi non facciamo, se siamo fissi, e disperiamo, andiamo a finire nella disperazione. Dobbiamo chiedere questa grazia. Per diventare santi dobbiamo essere meno consapevoli, devo essere meno consapevole di me e più consapevole di Lui che vive in me, allora vedrò meraviglie. Pensate, lo vediamo anche nel Vangelo in una parabola, no? Questa paura è disseminata un po' dappertutto. Allora, nella parabola dei talenti, a colui che il Signore dà solo un talento, che non ha fatto fruttare, quando le lo restituisce, cosa dice? Sapevo che sei duro, che mieti dove non hai seminato, non è scritto da nessuna parte che Dio miete dove non ha seminato. Ma vedete, la paura è nata in costui da un'idea sbagliata di Dio, ha messo come principio l'idea che Dio è duro, è un principio che potremmo avere anche noi, che Dio è severo, che Dio punisce, che Dio castiga. Dio il male non lo vuole assolutamente, ma per poterlo evitare noi dobbiamo avere fiducia in Lui, che abbiamo bisogno del suo aiuto. Guardate che Gesù si è indignato, si è scagliato contro chi? Non contro i poveri peccatori, i pubblicani e il buon ladrone, ma contro i farisei che erano perfetti, osservavano le regole alla perfezione, ma erano duri. E attraverso questo prisma della durezza di cuore giudicavano il Signore voleva guarire, voleva rilasciare grazia e loro quando rilasciava grazia, rilasciava guarigione, era un pretesto per arrestarlo, perché si faceva simile a Dio, perché era Dio, non hanno visto che era Dio. Quindi la tattica del nemico è di suscitare in noi la paura di Dio per tenerci lontani. Quando nella scrittura c'è questo passo, va in giro cercando chi divorare, state bene attenti, non dice va in giro divorando tutti, cercando chi, quindi chi può divorare, qualcuno può divorare. Chi può divorare? Chi non crede nella bontà di Dio Padre, crede che Dio è duro. Guardate che è consolante il Vangelo di oggi quando dice siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, non dice come Dio l'Altissimo, perché se no ci spaventeremmo. Ci dice il Padre, quindi il Padre vuol dire che è un Padre buono, misericordioso, la perfezione risiede nella misericordia, nel credere nella sua misericordia. E quindi quando il Signore diceva ai farisei non avete Dio per Padre, avete quell'altro per Padre, perché? Quando è che si può cadere in questo inghippo, in questa tragedia? Quando non si crede in Dio che è Padre, quando si crede in Dio che è ingiustiziere, che è adirato, allora non hai neanche bisogno di credere nel nemico, ti basta credere, credi già in un Dio tiranno, trasformi Dio nel tuo nemico. E quindi è la cosa più pericolosa che ci sia. Allora, credo che un grande ostacolo alla santità sia proprio questa paura di Dio che travisiamo Dio cos'è in se stesso. Dio in se stesso è bontà infinita, ha dato suo figlio, certo che ci vuole perfetti, ma ci vuole fiduciosi nella sua bontà, nella sua misericordia, allora diventeremo perfetti, se saremo fiduciosi che Lui cammina con noi, che Lui è nostro Padre e che Lui è il primo che realizza la nostra santità. C'era una frase di Chiara Lubich, incredibile, ma tutti i santi hanno questo. Prima che ho letto la Santa Faustina, è sempre un po' lo stesso discorso. Chiara Lubich diceva: le nostre miserie sono il combustibile per accendere il fuoco. Gesù è il fuochista, ma perché te le tieni queste miserie? Guarda, il Signore ha una sete di consumare tutte queste miserie. E tu ti tieni un letamaio, mentre lui vuole fare un falò, lui vorrebbe continuamente fare dei falò, ecco. E dopo sarai splendente anche tu, ma se ti tieni un letamaio, oppure sempre come diceva la lettura di ieri di Sant'Agostino, è incredibile, il Signore ti vuol rendere santo, no? Però se tu sei pieno di aceto, come si fa a versare del miele dove c'è aceto? Prima deve togliere l'aceto e quindi diamogli questo aceto, o peggio, come lo chiama Chiara Lubich, questo letamaio, allora lui potrà riempirlo del suo miele. Ecco carissimi, allora vedete che la santità sarebbe una cosa molto semplice, ma è che noi siamo molto complicati, noi siamo pieni di paure quando non dovremmo averle, e noi dovremmo essere così semplici come i bambini da credere che Dio è un padre buono, che vuole il nostro bene molto più di noi, ma se noi abbiamo paura di Dio ci teniamo alla larga. E prendiamo le distanze, e questo fa che non diventiamo mai santi. Ecco carissimi, allora vi do una vitamina spirituale, sempre tratta dal diario di Santa Faustina, che così oggi festeggiamo anche Gesù misericordioso. Lei diceva: la mia misericordia è più grande delle tue miserie e di quelle del mondo intero. Chi ha misurato la mia bontà, ma perché temi ancora di venirle a riversare nel mio cuore? Ecco, solo così diventeremo santi, vincendo la paura di Dio e considerandolo come il padre più buono che ci sia, e che è proprio così, non c'è nessun padre che possa essere buono come il Signore. Ecco carissimi, allora vi auguro veramente una santa domenica, oggi un santo anniversario di Gesù misericordioso. Ciao a tutti da Vilma.